Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia e naturalmente la dedichiamo a chi è, c'è sempre ed è sempre appunto in questa radio, nei nostri cuori e nelle nostre emozioni e nelle nostre lotte, quindi a tutte le compagne, compagni, compagno che non ci sono più. Allora, incominciamo con quelle che sono state naturalmente le iniziative che per noi come Normale Follia sono particolarmente importanti e da ricordare, sia rispetto appunto alla settimana che è finita che a quella che inizia. Quindi, come non menzionare il corteo appunto di sabato per la Palestina, che è stato veramente molto partecipato, c'è stata una bellissima performance con tutti i corpi per terra, con lenzuoli bianchi sopra, mani sporche di sangue eccetera, e in più c'è stata la novità che siamo riusciti a mettere in piedi anche qui a Roma, come era stata l'indicazione a livello nazionale ed è stata appunto specialmente vissuta a Firenze, una manifestazione con uno striscione appunto dei sanitari per Gaza. Vi avevamo già raccontato di questa esperienza, c'erano state due call nazionali, vari documenti inviati, volantino eccetera eccetera eccetera, e varie proposte insomma che erano uscite fuori a livello nazionale di una realtà in effetti molto eterogenea, nel senso che ci stanno dentro più che altro anche moltissime persone che individualmente lavorano nel campo della sanitario e che però per quel massacro, genocidio, assassini che avvengono costantemente all'interno appunto della Palestina e di Gaza, e che hanno visto non soltanto morire bambini e uomini e donne palestinesi, ma anche molti operatori sanitari, molti giornalisti, molte persone che appunto stavano lì proprio per rendersi parte attiva sia a livello di dipendenza insomma degli ospedali, ma anche o dei giornali eccetera, ma più che altro anche a livello di ONG, che hanno perso non soltanto la vita ma che continuano a stare là e a chiedere naturalmente aiuto, perché non c'è proprio più niente, perché se pensiamo dal punto di vista sanitario invadono il territorio non soltanto le morti ma anche le malattie infettive, la mancanza dell'acqua, la mancanza dei medicinali, e ben più di 35 ospedali sono stati bombardati e inutilizzabili, ci sono appunto più di 12.000 bambini, da dati che danno non i palestinesi ma
ufficiali
eccetera, che sono stati ammazzati, molti appunto dentro gli ospedali, molti appunto appena nati, piccolissimi, perché chiaramente nel momento in cui se tirano bombe in continuazione come sta facendo Israele, non è che è possibile pensare che poi i più assassinati, i più ammazzati, e per questo è un vero e proprio genocidio, anche se cercano di moltissimi politici, moltissimi governi di ignorare questa parola, non può che essere concreto, visibile e più che altro sulla pelle di tutte queste persone e sulla nostra coscienza, perché chiaramente noi non pensiamo che sia fatto il nome nostro o non diamo nessun avallo o nessuna giustificazione a tutto quello che sta succedendo, però ci sentiamo naturalmente più passivi che mai, perché possiamo solo scendere in piazza, possiamo solo parlarne, possiamo solo farci vedere con i nostri corpi e con la nostra capacità naturalmente di non dimenticare e di considerare veramente questa guerra che ormai dura da 70 anni ma che è attiva appunto ormai più da 100 giorni con questa violenza e con questa brutalità, debba avere una fine, e non può essere naturalmente la trattativa fra i governi che continuano naturalmente a trovare tutte le strade, le giustificazioni per la dittatura, per il genocidio appunto del governo israeliano, non dico del popolo, perché sicuramente anche fra tutte le manifestazioni che ci sono state in Israele molto spesso manco ci arrivano, perché naturalmente sono contro Netanyahu, perché sono contro naturalmente a quella che è la politica assassina che viene portata avanti rispetto al popolo palestinese. Però se pensiamo a tutte le famiglie degli ostaggi che continuano naturalmente a scendere in piazza, a fare mobilitazioni, mesi e mesi di sciopero eccetera eccetera, quindi la situazione è pesante, insopportabile, le informazioni vengono date come gli pare e piace a loro, dimenticando appunto quello che succede in Palestina e casomai dando spazio soltanto, non so, a un morto dell'esercito israeliano o via di seguito, e più che altro anche ignorando poi tutte le cose che si stanno muovendo, come per esempio il processo già iniziato all'Aia contro appunto Israele per il genocidio, e qui viene usata questa parola in modo molto chiaro, del popolo palestinese. Stanno naturalmente discutendo, può essere che in pochi giorni venga deciso appunto che il genocidio debba terminare, quindi debba terminare i bombardamenti, la guerra e tutta questa forma di violenza, anche se poi ci vorranno invece mesi e mesi per discutere in merito a come si è articolato. Però la cosa assurda, sentivo e cercavo di leggere per capire un po', perché anche di questo non si è detto niente, ci sono appunto pochissimi paesi tipo del Centro America, realtà appunto africane piccolissime eccetera eccetera, che hanno preso posizione. Chiaramente l'America dice che è una cosa assurda e tutto il resto dell'Europa, come sempre, fa finta che tutto questo non succede e copre con i suoi silenzi, con le sue alleanze vere e proprie, con l'invio delle armi, con la possibilità naturalmente di mantenere questo stato di guerra, la situazione naturalmente che non lo so, veramente a volte non ci sono parole per dire quello che sta succedendo in Palestina, e più che altro dire quello che non vogliono vedere, fanno finta di non vedere, ma politicamente non vedono tutti gli altri paesi del mondo, quindi eccetto appunto alcune piccole realtà oppure anche grandi realtà, ma sicuramente sono una minoranza. Quindi noi continuiamo a partecipare, a mettere in piedi, a dare spazio a qualsiasi mobilitazione, realtà, situazione che ne faccia parlare, che ricordi naturalmente quello che sta succedendo in Palestina e che coinvolga sempre più persone. Come dicevamo, la manifestazione di sabato è stata molto più partecipata anche numericamente di quella di sabato scorso, veramente è stata molto 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 colorata, molto piena di rabbia, di bellissimi interventi. E però c'è stata poi anche un'altra iniziativa che noi vogliamo ricordare qua, che è quella di domenica, sempre ai Fori Imperiali, che era la giornata mondiale degli aquiloni. Noi ci ricordiamo che a Gaza i bambini, proprio durante il periodo di tutta la guerra, non durante questo genocidio ultimo, fecero appunto una iniziativa in cui fecero volare i loro aquiloni, proprio sia come bisogno di sottolineare, no, quella che è la fantasia e la creatività, ma il bisogno di crescere, di non pensare appunto che le bombe, la guerra, le violenze, gli attacchi appunto anche dei coloni e tutto annientassero, come hanno di fatto annientato, moltissime generazioni del popolo palestinese. Quindi, riprendendo questa iniziativa, è stato fatto appunto anche al Circo Massimo, e c'erano veramente tantissimi bambini, nonostante che il tempo fosse un pochino coperto e all'inizio ci fosse pure poco vento, quindi mandare in aria gli aquiloni sarebbe stato difficile. E si è naturalmente invece mantenuto, insomma, dalle 2:30, 3 fino alle 5 questo spazio che si è popolato naturalmente di bandiere palestinesi, di aquiloni che erano stati fatti anche nella punta creativa di sabato prima della manifestazione al Forte, e che hanno continuato alcuni bambini a costruire anche in piazza con semplicità, con carta velina, con cannucce eccetera eccetera, riportando naturalmente i colori della bandiera, riportando della bandiera palestinese, mettendoci naturalmente cuori e fiorellini che li avvicinavano, no, a quelle che sono gli altri bambini e bambine che sicuramente non possono vivere questo momento naturalmente di gioco e di creatività e di fantasia, ma vivono soltanto sofferenza, dolore, morte e agonia, perché poi naturalmente loro non sanno quanto potranno vivere e come vivranno, perché la mancanza dell'acqua, la mancanza del cibo, la mancanza dei propri cari che sono morti di una casa, di uno spazio dove potersi naturalmente ritrovare camminando a piedi nudi in mezzo alle macerie, non può certo permettere a niente, a nessuno, sia esso bambino o bambina, che adulto, che anziano, eccetera, di poter avere una prospettiva del futuro. Quindi, sentendosi questa grossa responsabilità nostra sulle spalle, invece di continuare a poter parlare di loro, perché non possiamo veramente dare una fine, no? A quella che è una popolazione, ma più che altro a quella che è un diritto e una voglia di vivere. Quindi anche questa scadenza di domenica è stata sicuramente importante, e questa settimana ce ne sarà un'altra il 20 dalle 4 di pomeriggio a Piazza De Mirti, in cui verranno raccolte più possibili scarpine di bambini, proprio per ricordare le 12.000, che poi diventeranno 15.000 e non so quante, appunto, fino a giovedì, di morti fra i bambini e le bambine, e in più avranno altre forme di rappresentazione con lenzuoli, appunto, che come se circondassero un neonato, eccetera, intrinsi di rosso, appunto, per dimostrare la morte, la violenza esercitata. E quindi naturalmente anche questa è un'altra scadenza importante che dobbiamo naturalmente tenere presente e ricordare, come anche mercoledì ci si rivedrà online invece con Come Sanitari per Gaza, per mettere in piedi appunto altre mobilitazioni e altre iniziative sul campo sanitario. Quindi la proposta di andare sotto gli ospedali, dare dei volantini, mettere naturalmente manifesti, eccetera, che continuino a far parlare, insomma, no? Come dicevo prima, e assolutamente a non dimenticare. Quindi questo come obiettivo che bisogna sempre portare avanti, stando naturalmente ben allerta, insomma, per qualsiasi iniziativa e proposta che specialmente i compagni e le compagne palestinesi decideranno appunto di mettere in piedi, oltre a quelle che naturalmente possiamo fare noi come concreta agito e non aspetto così di solidarietà e così areggiata, insomma, ma qualcosa appunto di sentito e di vissuto fino in fondo.
Ma a proposito di bambini, ecco, parlavi della manifestazione di domenica, io purtroppo non ci sono potuto andare, ho visto le immagini bellissime di questi bambini che corrono, no? E veramente mi rendo conto che la solidarietà più grande ce l'hanno proprio i bambini, e quanto è difficile parlare loro di quello che sta succedendo, perché veramente ti trovi spesso nella situazione in cui stai a sentire in telegiornale e c'hai paura, no? Che i bambini che c'hai vicino sentano quello che stia succedendo, e ti chiedi se è giusto, no? Coprire delle notizie così atroci che li farebbero star troppo male, o se è invece giusto, a modo con la dovuta delicatezza, parlare di queste cose, perché i bambini rispetto alla guerra sono molto sensibili, no? A quello che succede ai grandi, ma soprattutto ai bambini, al tema della morte. E mi è capitato di sentire tante domande dai bambini di varietà, no? dai 4 ai 7, in cui io mi sono trovata in una manifestazione di quartieri, in una delle tante manifestazioni di quartiere in cui mi sono portata mia nipote, e come hanno fatto tanti altri, e che ti chiedono perché, tu dici perché non vogliamo la guerra fa tante cose, e loro no, va bene, allora sì, eppure loro Palestina libera. Poi arrivano alla fine, mia nipote è arrivata alla fine della manifestazione e mi ha detto: allora adesso tutto a posto, è finita la guerra, con una... te ti viene da ridere, ti commuovi e ti vengono le lacrime, perché dici purtroppo manco per niente, però ecco, ti fa vedere quanta sofferenza c'è da parte degli altri bambini, che sanno che ci sono loro coetanei che stanno in grandissima difficoltà e che non ci stanno più, perché poi lì devi pure spiegare che certi non ci stanno più, e vagli a spiegare ai bambini che hanno il problema della morte una cosa del genere. Le maestre, insomma, mi risulta che tante maestre hanno molte difficoltà nel momento in cui devono spiegare la guerra, perché i bambini fanno domande e ti chiedi veramente, guarda quanta sensibilità c'è più da parte loro che da parte di chi governa, no? Di chi è grande. E perché poi loro ti chiedono, sì vabbè, allora succede tutto questo, i bambini stanno in difficoltà, si fanno male, gli ospedali sono chiusi, sentono che non ci stanno neanche l'anestesia, capirai, un bambino gli fai solo un prelievo, è un dramma. E poi ti chiedono, sì vabbè, ma i grandi che cosa stanno facendo? No? Te lo chiedono con quella loro innocenza che però...
Semplicità.
È quella semplicità che però è quella, insomma, effettivamente, ma i grandi che cosa stanno facendo? Quindi, ecco, veramente forse dovremmo porci con l'atteggiamento, no, della semplicità e della realtà, no, dei bambini, che veridicità dei bambini che si preoccupano di quello che sta succedendo e vorrebbero che veramente tutto finisse, no? Che finisse tutto con una manifestazione o finisse tutto magari con una bandiera della pace sventolata. Ecco, questo mi ha colpito molto, questa cosa di
no
bambini.
Ma poi considera che un ragazzino proprio in piazza eccetera dice, ma qual è la squadra che va contro i bambini palestinesi, no? Questo con molta naturalezza, proprio perché anche abituati a non poter immaginare, no? Di non avere più la possibilità di giocare, la possibilità di inventarsi anche lo stesso pezzo di carta che rappresentava l'aquilone, no? Che ho visto un sacco di bambini, appunto come dicevi tu, correre. È stato molto bello alla fine perché abbiamo fatto delle corse avanti e indietro e il davanti era tutto pieno appunto di bambini con questi aquiloni che ti domandavi come facevano a volare, per come erano stati fatti in modo molto artigianale. Poi c'erano alcuni anche molto belli, di quelli fatti bene e tutto, che però volavano molto più in alto, no? E quindi facevano naturalmente da contorno a questa immagine invece di spontaneità, di allegria e più che altro anche di messaggio, perché in fin dei conti un bambino può immaginare di crescere solo giocando, okay. Solo divertendosi, solo immaginando, solo potendo sentire l'affettività, potendo sentirsi sicuro, insomma, ecco. Quindi pensiamo di che cosa significa appunto anche non soltanto le morti che questi stanno provocando e continuano a provocare fra bambini e tutte le persone di ogni età, ma quanto gli stanno rubando di vita anche rispetto alla crescita. E questo non può essere passare in un secondo piano dicendo beh vabbè, però intanto sono rimasti vivi, quindi sono fra i fortunati. Come un cavolo, perché rendiamoci conto di come poi vivranno e di quanto odio poi può entrare nella loro logica emozionale, no? Dove effettivamente soltanto naturalmente la violenza, la cattiveria, la distruzione, l'abbandono, il dolore, la sofferenza sono state naturalmente le emozioni nelle quali sono potuti crescere.
La rabbia, la paura, insomma, poi queste cose ce le immaginiamo, appunto le vediamo dai bambini nostri che stanno a guardare e sentono, e vediamo quanta angoscia c'hanno. Qualche bambino, mi sono sentita raccontare alcune mamme che manco ci dorme la notte, i primi tempi che era scoppiata la guerra. Quindi immaginate, pensiamo pure noi che abbiamo sempre letto delle pagine belle, interessanti di Winnicott, che era un pediatra inglese e poi è diventato anche psicanalista, quanto ha dovuto lavorare proprio con le angosce i bambini che londinesi, insomma, che avevano vissuto i traumi della guerra. Poi lui l'ha potuto fare magari con delle mamme benestanti, insomma, che potevano permettersi di portare i propri figli da uno psicanalista, ma immaginate tutte le altre mamme, le tante altre mamme, tanti altri bambini più poveri lasciati così allo sbaraglio, che devono affrontare questi grandi traumi della loro vita, che se la porteranno per sempre, perché poi se pensiamo ai bambini dell'ultima guerra mondiale, alcuni magari se la sono vissuta con dei genitori, un ambiente accanto facilitante, no? Sufficientemente buono per potergli permettere di accompagnarli, ma lì c'è un disastro terribile, collettivo, in cui un bambino che rimane senza padre, senza madre, senza fratelli e che gira vaga perché non trova nessuno, non trova più genitori. Pensate che tipo di disastro interno, oltre che esterno, possa vivere. Ecco, quindi insomma.
Quindi non copriamo, non veramente copriamo, sì. Non facciamo in modo che l'ipocrisia, la falsità, le lacrime di coccodrillo eccetera possano nascondere quello che è la realtà invece di questo genocidio e di questo furto veramente politicamente organizzato nei confronti naturalmente delle nuove generazioni, non solo palestinesi ma di tutti i 60 paesi che ancora vivono in guerra oggettivamente, appunto, in un nostro mondo che si dichiara appunto democratico, sensibile e aperto a tutto e tutti, e che però vediamo che ha come interesse principalmente e soltanto il discorso naturalmente economico, commerciale, di profitto, e che ribadisce sempre di più quelli che sono gli strumenti di una violenza che per noi, almeno anche come femministe e transfemministe, significa appunto una violenza patriarcale in cui il potere si dimostra naturalmente su tutti i fronti, su tutte le dimensioni e su tutta e sulla realtà in quanto tale. Dopodiché invece vi volevamo dire appunto in merito a quelle che sono gli appuntamenti per i consultori. Allora vi ricordiamo che stiamo naturalmente come coordinamento delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio mettendo in piedi anche a livello nazionale una call prima dell'assemblea nazionale che ci sarà a Bologna sabato e domenica, penso che c'è i 5 e 6 febbraio, insomma sabato, il primo sabato e domenica di febbraio, se io sbaglio i giorni permettetemi di farlo, e prima naturalmente di vedersi in questa assemblea nazionale in cui si tratteranno 5-6 o 4-5?
No, anzi 3-4, 3 febbraio e sabato.
Ah, ok, 3-4, quindi come al solito non ci ho beccato.
Vabbè, però, insomma,
c'è questa call nazionale che ci sarà invece il 26 sera, in cui si sta cercando di mettere in piedi tutte le compagne, tutte le realtà territoriali, eccetera, che a livello nazionale, oltre che noi di Roma, si stanno muovendo per il diritto naturalmente di mantenere aperto sia i consultori e sia quelle, le consultorie occupate, ribadendo naturalmente quello che è l'attacco generalizzato al Servizio Sanitario Nazionale e quella che è anche la funzione sociosanitaria di territorio, quindi gratuita, laica, aperta a tutti eccetera, senza discrezione, senza discriminazione di genere, di razza, di colore, di provenienza, che naturalmente garantisce appunto una struttura come i consultori. E naturalmente ci sono varie esperienze anche al nord che stanno battagliando, tipo Trieste, insomma, per tenere in piedi la struttura esistente, ce ne stanno altre come in Sicilia che abbiamo visto appunto a Catania lo sgombro sia dello studentato che della consultoria che avevano occupato come compagne, compagni e compagni. Quindi realtà completamente differenti, realtà appunto completamente però attive pur nelle loro differenze, come noi qui a Roma con da 3 mesi che per la battaglia della riapertura completa del consultorio delle 7 chiese di Casilina 711, e più che altro anche di un funzionamento con tutti gli operatori necessari all'interno di queste strutture. Quindi è importante, vi diamo gli appuntamenti settimana per settimana delle assemblee delle donne che si tengono nei diversi consultori, nelle diverse zone, in modo tale che chi ci ascolta e ci abita vicino potrebbe appunto anche così avere la curiosità, e si spera a noi anche l'interesse, di poter appunto partecipare direttamente a quello che è un momento effettivo di controllo, di verifica, di autodeterminazione e autogestione da parte appunto di tutte le persone che attraversano i consultori. E poi perché sappiamo, noi l'abbiamo visto appunto, ormai esistiamo da 5 anni come coordinamento, che se non si creano poi nei singoli realtà, quindi nei singoli consultori, nei singoli quartieri, dei momenti naturalmente di rottura, dei momenti di forza, dei momenti di scontro vero e proprio appunto con quelle che sono le decisioni sanitarie dei vari dirigenti, dei vari responsabili, che tendono naturalmente non a chiudere in modo definitivo queste strutture, a volte però le sviliscono e le svuotano talmente tanto da renderle talmente inefficaci che chiaramente le persone non hanno in un quartiere, manco le conoscono più, oppure neanche hanno l'interesse e la voglia di poterci andare, se naturalmente non ci sta la possibilità di rispondere immediatamente a un discorso principalmente di prevenzione, ma poi anche di salute complessiva, di cura e di benessere nella sua complessità. Però è chiaro che, come normale follia, non possiamo non ricordare che chiaramente lottare per i consultori vuol dire prendere un punto di quello che è veramente tutto il pianeta salute per denunciare quello che sta succedendo a livello complessivo. Insomma, è chiaro che noi puntiamo su quello e cerchiamo di parlare molto sui consultori, ma perché parliamo in modo altrettanto continuo e costante su tutte quelle che sono appunto le scelte politiche nel favorire naturalmente una privatizzazione ormai già dilagante contro quello che invece è il servizio sanitario pubblico, che ormai viene nominato come sistema sanitario pubblico, quindi già decadendo enormemente e dimenticando che, come prevedeva appunto la riforma sanitaria del 78, c'è soltanto una possibilità di riconoscere come diritto universale quella che è la salute e il benessere nella sua complessità, e non ci sono mezzi termini, quindi non soltanto il discorso delle liste d'attesa, non soltanto il fatto che si chiudono posti letto, servizi eccetera, e poi casomai viene scritto che si aprono, che ne so, una decina di case della salute, che poi vai a vedere non funzionano, oppure sono unicamente degli ambulatori, oppure sono situazioni che ancora risentono enormemente della carenza degli organici, perché di fatto l'aver finanziato ormai in tanti anni, quindi non è che parliamo di questo governo, ma bensì anche dei governi precedenti e quindi anche delle quelle che sono state le responsabilità di tutte le regioni, si è naturalmente considerato allo stesso livello i finanziamenti fra pubblico e privato, dando, come continua a succedere, pensate al Forlanini dato al Bambin Gesù, strutture ancora funzionanti che potrebbero rispondere a tante nostre necessità e bisogni, a quelli che sono naturalmente le espressioni private, continuando naturalmente sia durante il Covid che dopo il Covid a potenziare naturalmente quelle che sono i posti letto, se pensate alla riabilitazione tutta al 98% in mano a privati, a strutture private, e vediamo che pure lì le liste di attesa e se ci sono problemi appunto specifici o particolari, noi chiaramente alla neuroinfantile pensiamo a tutti i disturbi di apprendimento, alla riabilitazione motoria e alla riabilitazione anche come si può dire, da un punto di vista dello scrivere, del parlare eccetera eccetera, quindi la logopedia e via di seguito, che vedono appunto appuntamenti sui territori come minimo di 8-12 mesi per riuscire naturalmente ad avere poi quello che invece ti è stato indicato come un'urgenza e una necessità per superare quello che è sicuramente all'inizio un disagio di un bambino, che non deve diventare appunto una patologia. Quindi ci sono situazioni estremamente eclatanti, pensiamo agli anziani nelle case di cura e nelle RSA, ormai tutti in mano ai privati, e abbiamo visto che fine fanno e come vengono naturalmente trattati e considerati, e quindi di esempi se ne potrebbero fare all'infinito. Quindi lottare sul discorso naturalmente della riapertura, della rinascita, delle assunzioni appunto di personale sanitario in tutte le sue qualifiche, insomma, diventa indispensabile, importante eccetera. Infatti su questo anche come COBAS e come lavoratrice e lavoratore del Policlinico ci stiamo muovendo proprio su questa carenza ormai eclatante, no? Uno dice: ma abbiamo toccato il fondo? Sì, mo l'avevamo toccato, perché ormai nessun reparto, almeno all'interno del policlinico, ma in tutti gli ospedali nazionali, ormai rispecchia quello che è un minimo naturalmente garantito di numero fra infermieri, portantini, medici, terapisti, tecnici, ostetriche, secondo i vari pediatri, insomma, secondo i vari reparti, che potrebbero garantire un minimo di livello di assistenza, no? Il famoso discorso dell'EA e di anche come vengono trasformate e cambiate quelle che sono naturalmente le patologie considerate da dover curare, da dover tenere in vista, insomma, no? Nel momento in cui si deve garantire salute. Quindi non si fa assolutamente tutto questo, quindi l'importanza di prendere come obiettivo quello dei consultori diventa, come dicevo prima, indispensabile.
E intanto, proprio perché riteniamo importantissima questa funzione socio-sanitaria dei consultori, continuano a esserci, per fortuna, le assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio. C'è già stata un'assemblea al consultorio di Via Denina e ce n'è stata anche un'altra a Via dei Levi il giovedì scorso e c'è stato tra l'altro anche l'incontro che il consultorio, l'assemblea delle donne delle libere soggettività di Via dei Levi ha organizzato. C'era stato a dicembre un incontro in cui appunto che è stato il primo di un ciclo di incontri per costruire insieme un territorio solidale con le persone LGBTQIPHK+. È stato infatti un incontro molto molto interessante, anche molto piacevole, molto utile per le persone che sono venute. Ce ne sarà, ne stiamo organizzando un altro sulle malattie trasmissibili e cercheremo di farlo per entro marzo possibilmente, e chiaramente poi ne organizzeremo un altro sulle malattie invisibili e tanti altri poi a seconda delle richieste che verranno fuori dalle assemblee e dalle donne libere soggettività in genere. E quindi in questa settimana ci saranno altre assemblee. Domani, che è il terzo martedì del mese, l'assemblea si svolgerà a Via dei Frentani, sempre dalle 15 alle 17, domani martedì, e dopodomani mercoledì ci sarà, sempre dalle 15 alle 17, l'assemblea delle donne e delle libere soggettività del consultorio di Condottieri, e poi ve lo diremo mano a mano.
Allora, e poi invece però ci importa anche dare un'informazione che secondo noi vede, ha visto e continuerà a vedere un grosso dibattito all'interno di Non Una di Meno, rispetto appunto a una call online che si farà appunto il 21 che gennaio, è domenica, sì. Sì, domenica 21 gennaio dalle 17 mi pare alle 19, una cosa del genere,
17-19.
Sul discorso della disabilità e quindi anche di tutto quello che è stato, no? Il dibattito dopo il 25 novembre, no? Che aveva visto in quella immensa marea veramente impreparati tutti e tutto e tutto di poterla immaginare, chiaramente vivere delle condizioni di limiti, di differenziazione eccetera, per persone naturalmente che avevano dei problemi a stare in piazza, a reggere quei ritmi in mezzo a quella folla eccetera eccetera, con tutti spesso casomai su sedie a rotelle, oppure avendo vicino per fortuna chi li accompagnava e poteva dare a loro delle garanzie. Quindi c'è stato un grosso dibattito, si è detto naturalmente quello che si era fatto e quello che purtroppo aveva superato qualsiasi cosa che era stata attenzione da parte appunto di Non Una di Meno di Roma, come si fa in tutti i cortei di Non Una di Meno anche a livello nazionale, il cercare naturalmente dare indicazioni di luoghi dove ci sono locali e bagni disponibili, dove ci stanno naturalmente la possibilità di avere sui camion l'acqua, i tappi per le orecchie per chi naturalmente non sopporta, non può reggere i ritmi violenti anche forti, insomma, delle casse. Quindi, avendo fatto queste cose che sono minime e piccole naturalmente rispetto a tutti i bisogni e le necessità in una città poi come Roma non rispetta assolutamente quelle che sono le difficoltà di moltissime persone, vuoi attraverso come sono fatte le strade, vuoi rispetto ai mezzi pubblici, eccetera eccetera. Quindi si è detto proprio come bisogno di attivarsi naturalmente, sensibilizzarci fino in fondo, no? Rispetto a questi tipi di problematiche che erano state sollevate, c'è questa appunto call il 21, che è domenica, dalle 17 alle 19, e questo è il comunicato che la convoca.
Appunto, questa call per costruire insieme cortei più accessibili e radicali è proprio verso l'8 marzo e non solo. Quindi, dopo la pausa di fine anno, riprendiamo il dibattito e gli scambi nati a partire dalla manifestazione del 25 novembre del 2023, concentrandoci sul tema dell'accessibilità dei cortei e degli spazi transfemministi che attraversiamo. Come non una di meno, Roma, in collaborazione con il Disability Pride Network e Tetra Bondi, invita tutti a partecipare a un'assemblea online e a avviare un percorso di decostruzione, formazione e autoformazione sul tema dell'accessibilità a partire dal contesto della nostra realtà cittadina. Come non una di meno, Roma, riconosciamo che partecipare a una manifestazione pubblica o a un corteo è un privilegio, e la decostruzione dell'abilismo interiorizzato è un elemento cruciale delle nostre discussioni da tempo. La necessità di affrontare il tema dell'accessibilità dei nostri cortei e dei nostri momenti di incontro, considerando la presenza di persone neurodivergenti, disabili, di diverse età e con vari bisogni nelle nostre assemblee, si intreccia al nostro percorso e alla nostra lotta politica, di fronte a misure che a livello nazionale e locale continuano a minacciare i diritti, gli spazi e i servizi per tutte le persone marginalizzate e non conformi. Domenica 21 gennaio 2024 ci incontriamo in un'assemblea pubblica online per formarci e autoformarci insieme a Disability Pride Network, Tetra Bondi e a tutte le persone, attiviste, gruppi di associazione che lavorano e lottano nel nostro territorio contro la invisibilizzazione delle persone con disabilità. L'assemblea sarà un primo momento di cura e di decostruzione dell'abilismo interiorizzato per le persone che attraversano l'assemblea romana, di non una di meno. Sarà anche un'opportunità per discutere pratiche e proposte per migliorare l'accessibilità delle nostre manifestazioni e momenti di lotta in vista dello sciopero dell'8 marzo del 24. Vogliamo costruire uno sciopero più accessibile e radicale per tutti, lavorando insieme per abbattere i numerosi assi di privilegio con cui la violenza sistemica e patriarcale ci opprime. Siamo determinate a creare spazi che riflettano la diversità delle persone coinvolte nella nostra lotta. E poi, appunto, a breve comunicheremo le modalità di accesso al link per la chiamata online. E questo,
ecco, e questo mi sembra che è un livello indispensabile, no? Che non una di meno deve affrontare, e che è giusto naturalmente anche formarsi su tante altre cose, questa e come su altre diversità che casomai non fanno parte del nostro vissuto oppure non fanno parte delle nostre esperienze, e quindi naturalmente riuscire a confrontarsi e a portare avanti naturalmente anche sentendo e non parlando per, ma parlando con, che è sempre quello che è il presupposto quando andiamo per esempio nelle scuole come una di meno, quando facciamo qualsiasi cosa naturalmente con chi vuole appunto entrare in quello che è naturalmente un panorama complessivo, una capacità di lotta, una mobilitazione contro le tante violenze sistemiche che ci vengono imposte. Quindi anche questo sarà un altro punto di crescita collettiva e più che altro di confronto. Quindi sarà, io ci starò sicuramente, ma più che altro appunto sarà sicuramente un qualcosa che non si potrà definire con una call, ma che almeno apre un altro spiraglio di crescita collettiva. Su questo penso che sia indispensabile. Vai.
E poi vi leggiamo anche un'altra call, che è quella appunto specifica a livello nazionale sui consultori, che dice: come coordinamento delle assemblee delle donne libere soggettività dei consultori Lazio, realtà attiva da 5 anni sul nostro territorio e parte attiva in ognuna di meno, sentiamo urgente la necessità, sia per il costante annientamento dei consultori come conseguenza della privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, sia per le tante mobilitazioni che si stanno attivando contro la chiusura, smembramento di questi servizi sociosanitari o autogestiti indispensabili nei territori, di proporre a livello nazionale una call specifica su consultori e consultoria per venerdì 26 ore 21, così da aver attivato anche un confronto diretto con tutte le compagne che lottano nei propri territori per prevenzione, salute e benessere prima dell'Assemblea Nazionale di Bologna. E questa è la call del coordinamento Assemblee Consultori Lazio. E poi c'è l'invito al viaggio in bici.
Ma anche a piedi, eh?
Anche a piedi, sicuramente, con Miss Yuyuba, non so se ho pronunciato bene. Perché? Perché Yuletta Hernandez, artista clown in arte Yuyuba, attraversava il Sud America in sella alla sua bicicletta e arrivava al cuore delle persone con il suo naso rosso. Il suo viaggio si è fermato il 23 dicembre, quando è stata brutalmente uccisa in Brasile. Yuyuba, vogliamo ricordarla così, a pedalare con noi. Yuletta è tutta noi, donna, artista e viaggiatrice. Vogliamo celebrarla con la nostra marea festosa e colorata e dire basta a ogni violenza e abuso di genere. E quindi appunto c'è l'invito a unirsi giovedì 18 gennaio alle ore 18 a piedi o in bici. Chiaramente per chi parte da Torino l'appuntamento è a Piazza San Carlo, per noi di Roma l'appuntamento al porto fluviale occupato, via del porto fluviale 12, sempre giovedì 18 alle 18.
Ecco, anche questo ci tenevamo appunto a dirlo, insomma, a dargli pubblicità, a fare in modo che chi ci abita là vicino, chi è libero, riesce a liberarsi, possa partecipare, perché come noi diciamo all'inizio di ogni trasmissione radio, il tenere nel cuore, quindi far vivere con le nostre lotte, la nostra presenza, le nostre mobilitazioni, i nostri agiti, le persone che hanno contribuito naturalmente sia attraverso agiti concreti ma anche attraverso fantasia, creatività, a portare avanti appunto un obiettivo di ribellione, di lotta, di contrapposizione, di trasformazione, non vanno assolutamente dimenticate.
E poi vi volevamo appunto
i soliti 15 minuti alla fine,
i soliti ultimi, purtroppo insomma alla fine, infatti sarebbe bello farla durare un po' di più, ma poi magari ci si stanca pure a sentirci troppo. Un libro che ha segnato un punto di svolta del femminismo internazionale e che è divenuto un classico del pensiero di genere. Il titolo di questo libro è Questione di genere, il femminismo e la sovversione dell'identità, un libro di Judith Butler, non so se ho pronunciato bene. Perché? Perché secondo Donna Haraway rileggere questo libro o leggerlo per la prima volta dà una nuova forma alle categorie attraverso cui facciamo esperienza delle nostre vite e dei nostri corpi, e il fatto che questo ci disturbi è un piacere intellettuale, è una necessità politica. Che cosa vuol dire appartenere al genere femminile o maschile? È possibile assegnare un'identità sulla base del solo sesso biologico? Judith Butler, in questo suo libro, è convinta che non sia possibile, e in questo libro affronta i luoghi comuni che si nascondono dietro quella risalente assunzione. Come definire allora la propria identità? Decisivo è trovare un posto tutto per sé. Sembra un po' la Virginia Woolf con la stanza tutta per sé. È importante, è vero. Quindi trovare un posto tutto per sé, fra maschile e femminile, ai margini delle rigide classificazioni prodotte dalla psicoanalisi, dalla filosofia, dalla biologia e dalla linguistica. Perché non esistono due generi, ma numerose possibilità che devono includere anche tutti i soggetti ritenuti anomali ed eccentrici dalle norme imposte e codificate. Una posizione, quella di Judith Butler, che mette in discussione anche parte del femminismo occidentale, che ha riprodotto la stessa gerarchia dei sessi, idealizzando la donna in maniera speculare a quello che ha fatto la cultura maschilista e patriarcale. La sfida lanciata è chiara: ripensare l'identità di ogni persona come qualcosa in continuo mutamento, che non si lascia ridurre ad alcun modello stereotipato. Una sfida che può garantire l'accesso ai diritti e la qualità della pratica democratica. E questo è il libro Questione di genere, il femminismo e la sua
veramente sentendo leggere, no, il discorso di questo spazio che ognuno si trova fra il maschile e il femminile, quanto può far paura a qualcuno, no? A qualcuno che deve invece controllare, sottomettere, possedere, eccetera. È impossibile poter pensare che ci sia questa evoluzione continua e costante, no? Nel nostro essere persona. E a me invece mi piace da morire, proprio perché effettivamente ti dà quella ricchezza che non smetti mai di cercare, che continui naturalmente a vivere come ricchezza, perché quello che ho fatto oggi è sicuramente una scelta, eccetera, però può darsi che rispetto ad altre emozioni, ad altre sensazioni, ad altre realtà che devo affrontare domani, possa essere trasformato, cambiato e evoluto in qualcosa naturalmente non di migliore o di peggiore, ma sicuramente di diverso. Ecco, io penso che questo sia una chiave di volta. A me mi affascina particolarmente questa evoluzione, no? Che non si ferma mai, che in fin dei conti finché stiamo coi piedi per terra dobbiamo continuare ad avere, poi chissà se incarneremo in qualche altra cosa, oppure non ci sarà più niente, oppure chi crede può credere a quello che gli pare. Però fondamentalmente finché ci siamo in questo mondo, questa evoluzione ci porta ad essere vive, insomma.
Soggetti di sesso, genere e desiderio. Donna non si nasce, lo si diventa. Simone de Beauvoir. A rigor di termini, non si può dire che esistano le donne. Iulia Kristeva. La donna non ha un sesso. Luz Hairgeri. È il dispositivo della sessualità a istituire la nozione di sesso. Michel Foucault. La categoria del sesso è la categoria politica che fonda la società in quanto eterosessuale. Monique Whiting. Ora, le donne come soggetto del femminismo. Buona parte della teoria femminista si è basata sul presupposto che esistesse un'identità concepita attraverso la categoria delle donne, che non solo istituisce gli interessi e gli obiettivi femministi all'interno del discorso, ma anche costituisce il soggetto per il quale si cerca una rappresentanza e una rappresentazione politica. Ma politica e rappresentanza, rappresentazione, sono termini controversi. Da una parte, rappresentanza funziona come termine operativo in un processo politico che cerca di allargare la visibilità e la legittimità delle donne come soggetti politici. Dall'altra parte, rappresentazione è la funzione normativa di un linguaggio che si dice riveli o distorca ciò che si presuppone sia vero a proposito della categoria delle donne. Alla teoria femminista è sembrato necessario sviluppare un linguaggio che rappresentasse pienamente o adeguatamente le donne per favorire la loro visibilità politica. E questo era ovviamente importante se si pensa alla diffusa condizione culturale in cui le vite delle donne erano rappresentate in modo falsato o non erano rappresentate affatto. Di recente, continua Judith Butler, questa modalità prevalente nel concepire la relazione tra la teoria femminista e la politica è stata messa in questione dall'interno dello stesso discorso femminista. Perfino il soggetto donne non è più inteso come qualcosa di stabile o costante. Non solo c'è una gran mole di materiali che mette in dubbio l'applicabilità del soggetto come candidato per eccellenza alla rappresentazione o addirittura alla liberazione, ma tutto considerato manca persino un pieno accordo su che cosa costituisca o dovrebbe costituire la categoria delle donne. Gli ambiti della rappresentanza, rappresentazione, politica e linguistica stabiliscono in anticipo i criteri secondo cui i soggetti stessi sono formati, con il risultato che la rappresentanza e la rappresentazione si estendono solo a ciò che può essere riconosciuto come soggetto. In altre parole, bisogna qualificarsi come soggetto prima che la rappresentanza, rappresentazione possa essere estesa. Foucault ha mostrato come i sistemi giuridici di potere producono i soggetti che in seguito arrivano a rappresentare. Le nozioni giuridiche del potere sembrano regolare la vita politica in termini meramente negativi, vale a dire attraverso la limitazione, la regolamentazione, il divieto, il controllo e persino la protezione, tra virgolette, degli individui legati a quella struttura politica attraverso l'operazione contingente e irrevocabile della scelta. Ma i soggetti regolati da tali strutture, per il fatto di esserne soggiogati, vengono definiti e riprodotti in accordo con le esigenze di tali strutture. Se questa analisi è corretta, allora la formazione giuridica del linguaggio e della politica che rappresenta le donne come soggetto del femminismo è essa stessa una formazione discorsiva e dà origine a una determinata versione della politica rappresentativa.
Ecco, e infatti per questo io penso che noi, anche nati come non una di meno, insomma, no? Da quella che era il boom nel 2016 partito dall'Argentina, come femminismo siamo cresciuti e siamo diventati transfemminismo, perché mi piace da morire la prima frase che hai letto: una donna non si nasce donna, ci si diventa, no? È vero, è bello perché in fin dei conti quando nasci, ma quando nasci, che ne sai, puoi essere condizionato dal fatto che ti mettono tutto vestito di rosa o di blu o di celeste, oppure come poteva essere prima, che non ti facevano giocare sopra gli alberi come bambina e non ti permettevano di stacco i bambolotti eccetera come maschietto, a causa che
ma
adesso...
Ma lì non ci riuscivano tanto, perché salì sopra gli alberi è talmente bello, bello. Che chi pensa,
però c'era questa logica che tu come femminuccia non lo dovevi fa, e però è vero pure che ci può essere ancora, perché purtroppo ci sono tutti i transicidi e i femminicidi continui e costanti, non solo in Italia ma in tutto il mondo, ci sta una violenza patriarcale che continua a invaderci su tutti i campi, ci sono delle differenze oggettive eccetera eccetera, però delle cose per fortuna sono cambiate, quindi effettivamente in questo momento, no, che c'è questa possibilità anche di aver trasformato, no, dagli anni 70, se pensiamo ai momenti più clou, insomma, delle nostre battaglie femministe, da quella che è stata appunto la legge sui consultori del 75 al discorso del delitto d'onore che è stato annullato, della proprietà patriarcale dei figli, del discorso appunto della 194 sul diritto dell'aborto, sul divorzio precedentemente eccetera, insomma ci sono stati tutti i percorsi che effettivamente hanno permesso, se si voleva, perché poi è chiaro che la cultura è un qualcosa che viene proposto come cambiamento, ma poi tu devi farla propria e la devi vivere naturalmente in modo intenso su quelli che sono il tuo quotidiano, no? Non possono rimanere degli slogan o delle parole o delle leggi distaccate da quello che è un quotidiano che si trasforma, no? E chiaramente tutte le battaglie ancora contro i gap salariali, contro quelli che sono naturalmente tutte le discriminazioni e gli stereotipi, continuano a galoppare i tagli del welfare che naturalmente tempongono la cura di tutta la famiglia, quello che viene detto ultimamente sul battiti del feto per impedirti di abortire e quindi farti vivere i sensi di colpa e anche una condanna, no, della società, poiché la donna deve essere soltanto riproduttiva, sono tutte cose che ancora inevitabilmente restano in quella che è una cultura patriarcale, che continuano naturalmente a fare il buono e il cattivo tempo nonostante tutte le nostre battaglie, lotte e mobilitazioni. Però effettivamente c'è una coscienza differente, quindi a me come donna bella, non giovane ma diversamente giovane, insomma, che mi viene detto, insomma, tu in fin dei conti non sei nata donna, lo sei diventata rispetto alle tue scelte, alle tue emozioni, a quello che hai scoperto, eccetera, e permettermi appunto di poter vivere questa fluidità, no, fra ciò che naturalmente viene anche considerato ancora nella cultura attuale di maschile, ciò che viene considerato femminile, e poter invece fare un bel minestrone e poter scegliere fino in fondo da quelli che sono effettivamente i tuoi bisogni, i tuoi desideri, ma anche la tua immaginazione. Io penso che sia una cosa, ho già detto, che mi piace tantissimo, ma anche fondamentale da considerare.
Dicevamo, sempre con Judith Butler, questione di genere, che soggetti regolati da tali strutture per il fatto di essere soggiogati vengono definiti e riprodotti in accordo con le esigenze di tali strutture. Se questa analisi è corretta, allora la formazione giuridica del linguaggio e della politica che rappresenta le donne come soggetto del femminismo è essa stessa una formazione discorsiva e dà origine a una determinata versione della politica rappresentativa. E il soggetto femminista si rivela essere costruito discorsivamente dallo stesso sistema politico che si suppone ne promuova l'emancipazione. Tutto ciò diventa politicamente problematico se si può dimostrare che in quel sistema produce soggetti connotati dal punto di vista del genere lungo un asse differenziale di dominio o soggetti che si presume siano al maschile. In tali casi, appellarsi acriticamente a tale sistema per l'emancipazione delle donne non può aver altro esito che quello di autoinfliggersi una sconfitta. La questione del soggetto, tra virgolette, è cruciale per la politica e per la politica femminista in particolare, perché i soggetti giuridici sono immancabilmente prodotti attraverso determinate pratiche di esclusione che non si mostrano più una volta che la struttura giuridica della politica sia stata istituita. In altre parole, la costruzione politica del soggetto procede con determinati scopi di legittimazione ed esclusione, e queste operazioni politiche vengono efficacemente nascoste e naturalizzate da un'analisi politica che si fonda sulla struttura giuridica. Il potere giuridico inevitabilmente produce ciò che dice soltanto di rappresentare. È per questo che la politica deve occuparsi di queste funzioni, di questa funzione duale del potere, giuridica e produttiva. In effetti, il diritto produce e poi nasconde la nozione di un soggetto davanti alla legge per invocare quella formazione discorsiva come premessa fondativa naturalizzata che in seguito legittima la stessa egemonia regolamentativa di quella legge. Non basta ragionare sul modo in cui le donne potrebbero arrivare a essere più pienamente rappresentate nel linguaggio e nella politica. La critica femminista dovrebbe anche capire come la categoria delle donne, tra virgolette, il soggetto del femminismo, viene prodotta e delimitata dalle stesse strutture di potere attraverso le quali si cerca l'emancipazione. Di fatto, continua la Butler, porre il problema delle donne come soggetto del femminismo apre all'eventualità per cui potrebbe non esserci un soggetto che sta davanti alla legge, in attesa di rappresentazione all'interno da parte della legge stessa. Forse il soggetto, così come l'invocazione di un davanti, inteso nei termini temporali di un prima, è costituito dalla legge come fondamento fittizio della sua stessa rivendicazione di legittimità. Il fatto di presupporre, come si fa diffusamente, l'integrità ontologica del soggetto davanti alla legge potrebbe essere considerato come la traccia contemporanea dell'ipotesi di uno stato di natura, quella parabola fondativa delle strutture giuridiche del liberalismo classico. L'invocazione performativa di un davanti prima, non storico, diventa la premessa fondativa che garantisce un'ontologia pre-sociale di persone che liberamente acconsentono a essere governate e perciò costituiscono la legittimità del contratto sociale. E per oggi ci possiamo fermare.
No, e poi veramente ci fermiamo qua con questo dubbio, no? In fin dei conti mi sembrava quasi di dovermi sfolverare d'addosso quelle che sono naturalmente le regole stabilite, no? Quello che in fin dei conti io nelle mie battaglie appunto femministe e transfemministe penso di portare avanti, ma quanto io pure sono condizionata, sono stata immersa all'interno di tutti quelli che sono gli stereotipi che mi vedono e mi hanno articolato, costruito, eccetera, come donna, no? Prima dicevo, ogni donna è quella che non è quella che nasce, ma è quella che diventa appunto dopo, ma è vero pure che poi ogni donna deve domandarsi quali sono veramente le situazioni che mi sono state costruite intorno. Quindi è una bella domanda, è un qualcosa che ci mette molto in discussione, non è qualcosa che ci crea angoscia oppure pippe intellettuali, ma è un qualcosa che effettivamente ci porta sempre ad essere cangianti, ad essere diverse, ad essere pronte appunto ad accogliere ciò che io ancora non conosco e che forse fino adesso mi è sembrato qualcosa di diverso, invece forse fa parte anche di me, ma non me ne sono mai accorta. Quindi è indubbiamente un modo così sempre più ricco, io direi, sempre più variabile, insomma, per poter andare avanti e per riuscire appunto ad essere sempre più noi stesse e quindi sempre più anche capaci di articolare, insomma, no? i nostri vissuti, insomma. Quindi bello, insomma, sicuramente mi viene voglia appunto di dire che mo ci penserò e che sicuramente continueremo naturalmente a leggere il libro, cercando naturalmente di farlo essere sempre di più un qualcosa appunto di attivo e di vivace. Quindi chiudiamo naturalmente qua la trasmissione in normale follia. Vi abbiamo detto un sacco di scadenze sia rispetto al discorso, insomma, delle scadenze che stiamo facendo e che faremo appunto all'interno dei consultori, quindi come Assemblea delle Donne Libere Soggettività, che speriamo che diventino sempre più vissute e sempre più presenti naturalmente per tutte quante, insomma, no? Perché in fin dei conti più riusciamo ad essere attive, più riusciamo naturalmente a farci vivere e sentire, e più tutto quanto è un elemento naturalmente di positività e di significato. E poi dopo naturalmente c'è sabato, ricordiamoci, l'appuntamento a Piazza De Mirti, ci sta il discorso di tutto quello che succederà e che continua a succedere in Palestina, che non dobbiamo assolutamente né dimenticare, ma che dobbiamo naturalmente farlo sempre più nostro e sempre più vivace. piace, e poi naturalmente c'è tutto quello che ancora abbiamo voglia di portare avanti rispetto ai nostri obiettivi, alle nostre realtà, eccetera. Infatti prima vi avevo accennato brevemente, no, il discorso di quello che anche sta succedendo all'interno degli ospedali e che vogliamo naturalmente portare avanti invece con fra gli obiettivi della ripresa delle lotte, no? E quindi naturalmente anche su quello vi racconteremo, vi porteremo, vi daremo naturalmente conoscenza, insomma, se ci sono situazioni, momenti, eccetera, da poter portare avanti. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia. Ci sentiamo sicuramente lunedì prossimo, e la cosa divertente è che avevo messo in pausa la musica e questa non riparte, per questo sto cercando di allungare il brodo dei miei saluti e vediamo un po' se va bene questo. No, conversione, no, non converto un piffero. Mannaggia a me che ho messo in pausa per non far sprecare la musica e non far andare e non andare oltre, ho fatto questa cosa, ma mi sembra che, come al solito, quando noi tocchiamo qualcosa siamo più pericolosi che altro, quindi mi continuo a rimanere in per passare alla modalità compatta, fare click, ecco, ho fatto click. Ugualmente la musica non parte, e quindi vabbè, questa, ricordatevi, è sempre Radio Onda Rossa e verremo ascolta in diretta. No, oddio, che ho fatto, vabbè, adesso vediamo se riesco a rimettere è venuta fuori la rassegna stampa, perfetto, vabbè, adesso non lo so, vediamo che succede, non succede niente. La musica non parte, stiamo cantando noi.